Buongiorno e bentornati all'appuntamento con il giorno delle locuste. Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori per questo appuntamento di approfondimento sui temi di economia, finanza e le implicazioni sulla vita delle persone. La scorsa settimana abbiamo dato molto spazio a quello che era accaduto a Davos, al World Economic Forum, alle prospettive, diciamo, del dibattito sull'economia globale, e sono arrivati una serie di ulteriori dati che lasciano presagire una grande turbolenza. In primis, come abbiamo detto più volte, sin dalle prime avvisaglie, ovviamente c'è la vicenda del Mar Rosso, del trasferimenti dei trasporti in difficoltà per le tensioni nel Mar Rosso, i conflitti che si allargano permanentemente. È di questi giorni l'annuncio che si potrebbe verificare un incremento dei prezzi dell'energia, anche con un effetto inflattivo dell'1%. Questo allontana l'ipotesi di un taglio dei tassi, di un inizio del taglio dei tassi da parte della Banca Centrale Europea. Solleva appunto sempre grosse preoccupazioni sulla dipendenza dei sistemi economici europei ancora dalle importazioni di gas. Due anni fa era la Russia, adesso stiamo parlando ovviamente del gas liquefatto del GNL che arriva dal Qatar, che arriva dagli Stati Uniti, che quindi viaggia con le navi gasiere. Eppure i dati dell'Agenzia Internazionale dell'Energia che sono usciti e che hanno suscitato veramente poco interesse lasciano presagire una situazione in continua e forte evoluzione verso le rinnovabili. Pensate che, secondo appunto l'AIEA, i consumi elettrici in Europa sono ai minimi da 20 anni, questo in parte per la crisi del comparto manifatturiero, ma anche per le efficienze che sono state perseguite, i risparmi che sono stati perseguiti proprio in una chiave di maggiore controllo degli effetti climatici. Quello che comunque è interessante è che i consumi elettrici possono più che raddoppiare in 3 anni a livello mondiale, ma non in Europa. L'intero fabbisogno globale sicuramente cresce, in particolare in altri continenti, in Sud America, in Africa, ma in Europa invece i consumi si potrebbero incrementare in misura molto più limitata, mentre cresce senza dubbio e si sviluppa in particolare il comparto delle rinnovabili, perché le rinnovabili possono arrivare a coprire il 50%, questi sono i dati, della domanda di energia già nel prossimo anno anche in Italia. Quindi nonostante le dichiarazioni, le posizioni rappresentate in particolare dal governo, il trend, diciamo, dal punto di vista dell'approvvigionamento sembra andare in modo completamente diverso, e adesso è finalmente arrivato, dopo grandi sofferenze, il famoso, famigerato decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sulle comunità energetiche. Non è finito il calvario, perché bisognerà aspettare anche le disposizioni del GSE, del gestore dei servizi energetici, ma insomma siamo abbastanza vicini a questa opzione di grande interesse per l'autoproduzione e la condivisione dell'energia, che potrebbe dare un particolare sviluppo in alcune aree anche geografiche del paese. quello che succede sicuramente è che la situazione rimane molto tesa a livello globale e rimangono in particolare le preoccupazioni su quello che accade in Cina. Nella settimana è scesa in campo la banca centrale, che ha sfoderato la migliore politica monetaria possibile in questi tempi difficili per la Cina. Pensate che, oltre a tagliare la riserva obbligatoria delle banche per contribuire a stimolare più prestiti e rilanciare l'economia, ecco, la banca centrale ha annunciato di voler mettere in campo 141 miliardi di liquidità per appunto favorire in particolare i consumi interni. L'economia cinese, potremmo dire che nonostante i tassi ufficiali di crescita, insomma, batte in testa, come si direbbe dal punto di vista di un motore, di un vecchio motore a combustione interna, e batte in testa per tre ragioni: l'eccessiva esposizione alla bolla immobiliare. Sappiamo che il prossimo 29 gennaio c'è l'udienza a Hong Kong davanti a un tribunale per capire se Evergrande dovrà fallire oppure no, e questo ovviamente tiene in grande tensione i mercati. Poi c'è la bolla finanziaria alimentata anche dalle amministrazioni locali, che è noto sono molto molto indebitate, e questa è un'altra preoccupazione importante. E poi c'è invece il tema più prettamente economico manifatturiero: la fabbrica mondo cinese non ha più la stessa forza a livello internazionale, ha raggiunto un po' il livello di saturazione, avrebbe bisogno di stimolare i consumi interni, ma per stimolare i consumi interni ci vuole più reddito, ci vuole più ricchezza all'interno della Cina, e le misure finora messe in campo dal punto di vista monetario servono più a contrastare le dinamiche negative del momento più che in una visione di lungo termine, che sembra ancora un po' mancare, e questo è un po' curioso perché finora, diciamo, negli ultimi 30 anni la Cina ha sicuramente asfaltato le economie occidentali proprio per la propria capacità di programmazione e di strategia dal punto di vista industriale. Noi ci avviciniamo alla scadenza delle elezioni europee e questo non fa che alimentare le tensioni anche sul fronte delle politiche economiche. Abbiamo ascoltato con un certo interesse un intervento di Vanni, dell'ex ministro dell'economia Varoufakis, l'ex ministro dell'economia del governo greco, quello che ha cercato in tutti i modi di evitare il disastro prodotto dalla Troica. E ci sembra un piccolo intervento che ha fatto alla 7, ma di estremo interesse sulle dinamiche di cui si parla in questo frangente, in particolare per, diciamo, la svolta a destra preventivata nelle prossime elezioni europee.
Ho sempre creduto che il 2008 sia stato il 1929 della nostra generazione e che la crisi economica, molto simile a quella degli anni 20, stia di nuovo creando questo mostro del fascismo in tutto il mondo, non solo in Italia.
Varoufakis sta ovviamente anche lanciando il suo ultimo libro sul tecnofeudalesimo, per la nave di Teseo. È comunque un personaggio, un economista molto lucido. Sappiamo che alla fine la sua battaglia contro l'austerity voluta da Bruxelles non è andata in porto, è stato sonoramente pesantemente sconfitto, ma da questo punto di vista non ha mancato di continuare a rimanere come dire, molto lucido nelle sue posizioni.
Sì, è sempre così. Dopo la Prima Guerra Mondiale, dopo la Grande Depressione, dopo il 2008, il ceto medio sente che i ragazzi non hanno un futuro. Del resto, l'Italia è stata economicamente depressa per 30 anni e questo risorgere del fascismo è un risultato diretto di questa depressione economica trentennale che ha colpito le famiglie del ceto medio italiano.
Panorama che rischia di ripetersi anche ora, perché quella depressione a cui faceva riferimento Varoufakis si sta ripresentando dopo la parentesi, diciamo, del rimbalzo post-Covid, diciamo le aspettative veramente eccessive che sono state create sul PNRR, sulle risorse del PNRR come stimolo per il rilancio dell'economia. L'impressione sempre più netta dal punto di vista economico è che si sia un po' caduti nel pantano rispetto a quel motore di investimenti che avrebbe dovuto stimolare e far crescere l'economia italiana più di altri paesi. La spesa arranca e soprattutto arrancano gli effetti di questa spesa, perché evidentemente gli interventi infrastrutturali che in alcuni casi sarebbero stati necessari, in particolare nel comparto industriale e manifatturiero, non si vedono in questo momento, anzi la prospettiva si allontana sempre di più, mentre si ripresentano alcune crisi strutturali come quella della manifattura italiana, legata in parte all'arretratezza che è stata accumulata nel profilo di innovazione. Pensiamo per esempio all'automotive, di cui si parla proprio in queste ultime settimane, anche per lo scontro politico tra Meloni e Stellantis, tra Meloni e la famiglia Elkann, visto che la Presidente del Consiglio si è profondamente irritata per gli attacchi di Repubblica sul tema privatizzazioni e quindi passata all'attacco sulla svendita della Fiat ai francesi mediante l'operazione appunto della nascita di Stellantis. Ecco, il settore automotive è forse il più emblematico di questa crisi strutturale delle politiche industriali italiane. Ora anche il sindacato, che è tornato unito, è un po' passato sotto silenzio, ma c'è stata a inizio anno una conferenza stampa dopo molti anni separati, una conferenza stampa unitaria di FIM, FIOM e UILM piemontesi, in cui le organizzazioni sindacali hanno sostanzialmente sostenuto la linea che bisogna chiudere il capitolo del monopolio produttivo della Fiat, che ormai non c'è più, visto il crollo drammatico della produzione appunto del gruppo Stellantis in Italia, e hanno sostanzialmente chiesto di attrarre nuovi soggetti imprenditoriali, nuove imprese. Si sono appellati in modo esplicito all'arrivo dei cinesi per risolvere i problemi dell'automotive. Non crediamo che i cinesi abbiano nessun interesse a scegliere l'Italia per l'assemblaggio delle loro vetture. L'impressione francamente dall'esterno è stata un po' di una provocazione quasi di disperazione da parte del sindacato, che in passato si era diviso, era stato in parte, soprattutto la FIM, in parte anche la Wilm, abbindolato dal famoso piano Italia che Marchionne strombazzava sulla stampa attaccando le critiche della FIOM. Ecco, di quel piano Italia non si è visto quasi nulla, anzi direi nulla, si sono viste solo la riduzione degli investimenti e questa drammatica, disperata scelta di portare il debito industriale a zero in vista appunto dell'operazione di fusione con un partner internazionale per poter pesare di più. Debito industriale a zero, che nel settore dell'automotive significa sostanzialmente perdere completamente qualsiasi capacità di stare sul mercato. Per aggiungere ciliegina su ciliegina ai problemi economici, questa settimana è stata anche la settimana dell'approvazione del disegno di legge, della legge sulla cosiddetta autonomia differenziata, che come sappiamo potrà avere degli effetti devastanti sulla situazione sociale e economica del paese. Noi abbiamo chiesto una prima lettura di questo provvedimento al professor Alessandro Santoro.
Si torna a parlare in questi giorni di autonomia differenziata a seguito dell'approvazione in Parlamento del cosiddetto disegno di legge Calderoli. Ne abbiamo già discusso da questi microfoni, ma è utile fare un riepilogo. La premessa necessaria è che ancora oggi, malgrado l'approvazione del disegno di legge, vi sono forti dubbi sulla possibilità che questo progetto venga effettivamente attuato così come i suoi sostenitori vanno dicendo invece in questi giorni. Allora, la prima cosa da osservare è: con questo disegno di legge che cosa si fa? Si dà teoricamente la possibilità alle regioni di avere l'attribuzione di tutta una serie di funzioni oggi previste dall'articolo 117 della Costituzione, ed è un elenco effettivamente molto, troppo ampio. Si va dalla sanità, all'istruzione, all'energia, alla ricerca, alle reti di trasporto. Sono tantissime materie. E qui si vede il vizio originario, ahimè, della riforma del titolo V fatta dal centro-sinistra molti anni fa, e si vede l'idea sbagliata che il decentramento possa funzionare in tutti gli ambiti. Va ricordato che la teoria del federalismo prevede che il decentramento avvenga innanzitutto su funzioni che possono essere gestite in modo più efficiente a livello locale, e in secondo luogo pensando che in questo modo i cittadini possano essere maggiormente consapevoli del modo in cui sono utilizzate le tasse che pagano, e quindi poi verificare se il politico locale ha fatto ciò che aveva promesso o meno. Ma perché questo sia possibile, ovviamente le materie devono effettivamente essere di competenza regionale o locale comunque. E questo effettivamente per molte delle materie di cui si prevede astrattamente la devoluzione non è vero, perché in materie come l'energia o l'ambiente è evidente che la sfera di competenza va molto oltre quella regionale, per cui non si capisce perché si debba immaginare la devoluzione di questo tipo di competenze. Non è né efficiente né equa. Purtroppo il disegno di legge non mette in alcun modo in discussione questa ripartizione, quindi ogni regione potrà, se vorrà, chiedere la devoluzione di queste materie. L'altra partita che desta molti dubbi sulla fattibilità di questo disegno è quella finanziaria. Come si finanzieranno queste funzioni? Anche qui la teoria federalista prevederebbe un modo per procedere: bisognerebbe stabilire in base a dei criteri uniformi a livello nazionale il fabbisogno di ciascuna regione, poi verificare se le risorse a livello regionale sono sufficienti a coprire quel fabbisogno, e per quelle regioni per cui le risorse a livello regionale sono eccedenti il fabbisogno, bisognerebbe prevedere un meccanismo di aiuto, di solidarietà verso le regioni che invece non hanno risorse necessarie per coprire il proprio fabbisogno. Niente di tutto questo, invece nel disegno di legge Calderoli si prefigura l'utilizzo delle compartecipazioni a livello regionale al gettito dei tributi statali, cioè le regioni potranno prendersi una parte del gettito che oggi si prende lo Stato prelevata sulla regione, sul loro territorio, che è esattamente lo stesso meccanismo oggi previsto per le regioni a statuto speciale, che come tutti sanno sono dal punto di vista della finanza pubblica un vero e proprio buco nero, perché hanno una quantità molto elevata di risorse sulla cui efficienza dei livelli di spesa ci sono molti dubbi. Ebbene, si pensa di ripetere questo meccanismo per l'autonomia differenziata. Tra l'altro con un paradosso, perché siccome le dinamiche dei fabbisogni di spesa e delle basi imponibili sono molto diverse da regione a regione, in un recente articolo sulla voce.info è stato dimostrato che, appunto, paradossalmente in un certo senso, se si fissassero i livelli di prelievo in modo uniforme, con la stessa percentuale, in un certo momento del tempo per tutte le regioni, si fossero fissate in passato, ebbene le regioni che sarebbero riuscite a coprire il loro fabbisogno di spesa sono solo paradossalmente le regioni del sud, perché nelle regioni del nord la spesa è cresciuta moltissimo nell'ultimo periodo, per cui non sarebbe bastata un'aliquota fissata in base ad un livello iniziale come prefigura invece il disegno di legge Calderoli. Quindi un pasticcio, un disegno di legge che prevede un trasferimento di funzioni che è inefficiente, con meccanismi inefficaci che potrebbero portare o all'esplosione della spesa pubblica o all'impossibilità per le regioni di effettivamente erogare i servizi devoluti a livello regionale.
Grazie come sempre al professor Santoro per l'analisi molto lucida, seppur la prima, del disegno di legge che è stato votato dal Parlamento sulla cosiddetta autonomia differenziata. Noi dobbiamo correre per salutarvi e darvi appuntamento a settimana prossima, sempre dai microfoni di Popolare Network.